Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito chi ancora.
Buon pomeriggio e bentornati qui con noi per un'altra puntata di Notizie Vitali. È una bella giornata, più o meno, perché dipende sempre dove siete e da che parte la guardate.
E dipende sempre da come voi interpretate il fatto che sia una bella giornata. Per esempio, se voi siete degli agricoltori e avete voglia che il vostro campo sia irrigato e piove, per voi è una bellissima giornata.
Se voi invece non avete la macchina, dovete girare a piedi quel po' che si può girare e nevica come, non lo so, come mai è successo prima d'ora, forse non vi piacerebbe. Invece se siete degli sciatori e siete su in montagna, questo invece vi farebbe piacere. Quindi ogni cosa, pensateci bene, può essere letta in tanti modi diversi.
Infatti, se siete dei minatori non ve ne frega niente, perché tanto non sapete neanche che tempo fa fuori. Siete in miniera, quindi siete contenti se c'è della luce, ma non dipende dal sole, non vi interessa niente del tempo.
Forse
insomma,
se siete dei minatori siete poco contenti in generale, no, almeno durante il lavoro, perché è un po' faticoso, come dire.
Non conosco minatori, quindi non ho mai visto minatori, però immagino che non siano poi l'immagine della felicità.
Ma dipende, lì dipenderà, ma comunque mentre si lavora, quando il lavoro è duro, faticoso e richiede molta energia fisica o mentale, si fa sempre un pochino di fatica, no? In generale, quindi magari ci si sente un pochino abbacchiati, ed è per questo che siamo qui noi con Notizie Vitali per rallegrarvi, non come al solito, non per chiudere gli occhi, ma per aprirli a 360 gradi, che non deve essere un bello spettacolo.
No, un po' si ribaltano, praticamente tirano su se stessi e via.
Beh, però carino, un occhio rotante. Occhio rotante!
Una specie di arma, diciamo, di Goldrake, ma l'occhio rotante, lancia l'occhio di vetro che ruota verso il robot nemico.
Ma sai cosa mi hai fatto venire in mente? Che in realtà tutti dovremmo avere l'occhio rotante.
Mi fai un po' paura.
Ma non è la prima volta, sono abituata. Oddio. No, l'occhio rotante nel senso di un occhio che guarda davvero a 360 gradi e non si lascia turlupinare dalle cose che gli vengono dette o fatte credere.
Anche perché un occhio che gira di 180 gradi ti guarda alle spalle, nessuno ti può prendere da dietro perché l'occhio si gira e guarda dietro di noi.
Adesso basta parlare di roba porno e andiamo avanti.
Oddio, non so, vabbè. Comunque parlando, passiamo dal lavoro duro del minatore ad un lavoro che è un pochino per un po' meno persone, che è il lavoro del papa.
Effettivamente se ci pensi, ci voglio fare il papa. Tanto io di mio non posso perché sono una donna, prima
di
tutto.
Già.
Poi di mio non posso perché probabilmente non credendo nella religione cristiana, non credendo in realtà, non riconoscendomi in nessuna religione, amandole tutte ma non riconoscendomi in nessuna, non posso fare il papa. Un po' mi dispiace.
Signora Salvini, lei non ha i requisiti per fare il papa.
Questa è discriminazione, di genere. È discriminazione di genere, non posso fare il papa.
Allora, per il fatto che tu non segui, diciamo, pedissequamente la religione cristiana, però per il fatto che sei una donna, effettivamente è un po' discriminatorio.
In questo senso, perché sì, effettivamente non mi interessa fare il papa, ma magari a una donna a cui interessa non lo può fare.
Ma
magari che ha anche i requisiti in tutti i sensi.
Esatto,
no?
Ma oltretutto, adesso, fare il papa è di per sé...
Per fare il papa ci vuole l'albero.
No, un uomo, perché una donna non lo può fare il papa. Ma stavamo dicendo...
Non mi è mica piaciuta,
Stavo anche in metrica. No. Però a parte questo, a parte la figura del papa, in effetti ci sono altre cose all'interno della religione cristiana che possono fare gli uomini e non le donne, adesso senza arrivare alla figura del pontefice Massimo, ma anche altre cose più, tra virgolette, comuni, come per esempio leggere la Bibbia e svolgere i servizi all'altare durante le messe, o meglio, fino ad oggi le donne non potevano farlo.
Esatto, invece Papa Francesco ha stabilito con una decisione diretta e univoca, motu proprio,
cioè dalla sua moto,
Non credo sia proprio così. Se proprio siete un po' più curiosi, andrei a googolarmela questa motu proprio. Che d'ora in poi i ministeri dell'elettorato e dell'accolitato saranno aperti anche alle donne. Ma grazie! Di fatto è la ratificazione di una prassi che era già diffusa e significa che le donne che leggono la Bibbia durante le celebrazioni liturgiche o che svolgono un servizio all'altare, non voglio sapere di che servizio si tratti,
Ovviamente vuol dire
hai iniziato tu prendendo da dietro,
eventualmente,
quindi
eventualmente dare una pulitina, dare una spolveratina, cucinare un attimo sull'altare.
E con questo tirare. Notizie vitali è finito.
Non sarà mai più.
Non è vero, ci sarà ancora, perché nonostante i vari Paoli sparsi nel mondo, per fortuna ci sono anche delle donne.
Rammendare la stola?
Vuoi farlo tu?
Di rammendare, non sono capace, mi spiace.
Neanche io.
Non ho le caratteristiche.
Neanche io.
Non ho i requisiti.
Neanche me, io men che meno. Allora, stavo poi dicendo che queste donne che comunque leggono la Bibbia o che fanno un servizio all'altare, mi fa sempre un po' impressione, d'ora in poi lo possono fare in maniera ufficiale, perché prima si vede che era solo ufficiosa, attraverso questo atto liturgico che conferisce loro questo incarico. Cioè, in molte comunità nel mondo le donne lo facevano già ed era normale, e diciamo che nella religione cattolica non era proprio così, ecco.
Ma come ha spiegato il giornale ufficiale del Vaticano, Vatican News, molto moderno Vatican News, questo però avveniva senza un mandato istituzionale vero e proprio, quindi era una deroga. Non era molto legale il fatto che le donne potessero svolgere questo tipo di servizi vicino all'altare. E invece, in deroga a quanto stabilito da San Paolo VI, che nel 1972, pur abolendo i cosiddetti ordini minori, aveva deciso di mantenere riservato l'accesso a questi ministeri alle sole persone di sesso maschile.
Allora cantatevela e suonatevela da soli.
Invece Papa Francesco ha deciso in modo diverso. Beh, ti dirò, a me tutto sommato Papa Francesco non dispiace, ha innovato. Io non sono un cattolico praticante, credente, diciamo pure come sta, io sono solo battezzato e basta, l'immagine almeno che dà, l'idea che mi sembra voler dare, senza stare a fare troppo la propaganda di uno o dell'altro, tutto sommato non mi dispiace. Diciamo che rispetto al Ratzinger precedente, che era un pochino più severo, come dire, questo mi sembra un attimino più vicino effettivamente ai nostri tempi, più che al 1940.
Va bene, però Ratzinger ha portato i gatti in Vaticano. Prima era impossibile.
Sì, perché ne aveva uno lui.
Ne aveva due, forse.
Appunto.
Esatto.
Molto sociale, cioè una cosa intanto molto legata alla collettività questa.
No, intanto ha fatto. Sì. Perché comunque Papa Francesco ce l'ha una mamma, no? Ce l'avrà avuta una mamma ed era una donna, allora non si poteva dire allora Papa Francesco fa questo per quello. No, il punto è un altro, secondo me. A parte che Papa Francesco è vero che ha fatto varie modifiche, anche come si è posto in maniera totalmente opposta al signor Ratzinger, ma a questo punto, se facciamo funzionare il nostro pensiero, la prima cosa che ci verrebbe da dire è perché. Se la Chiesa ha accettato che dopo Ratzinger, che è stato gentilmente
messo alla porta, diciamo, hanno licenziato un Papa.
Ma sì, o che l'abbia scelto lui o no, questo poi andiamo a vederlo, e ne hanno appoggiato un altro, probabilmente è comunque, avendolo scelto loro, non l'ho scelto io mi pare.
No. Non hai partecipato alle elezioni?
No, non è Papa Francesca, e allora se non è Papa Francesca è difficile che l'abbia scelta io, e quindi avranno scelto comunque qualcuno di cui si fidavano nel loro percorso, sicuramente una persona, come si suol dire da noi, più alla mano, no? Più vicina ai giovani, ma perché ai giovani, anche alla gente
persone,
comune,
sì,
no?
Sì.
Ma perché questo? Ma perché conviene che ci sia una figura come questa per riavvicinare le persone che se ne stanno andando da questa stavo per dire setta, però non si può dire, da questa congregazione, da questa religione.
È una religione, te lo ricordi, il cristianesimo è tuttora considerato una religione.
Sì, volevo dire, volevo dire la, non la religione.
Da questa combricola volevi dire, forse, no?
No, volevo trovare un'altra parola, ma non mi è venuta, perché da questo gruppo.
Da questo bulerone.
Paolo, basta, se io voglio essere blasfema lo voglio fare da sola per i fatti miei, se tu vuoi essere blasfemo non ti appoggiare a me, attaccati.
Hai i requisiti per farlo.
Io per essere blasfema?
Hai i requisiti, tranquillamente. Confermo.
Ma più che blasfema, che magari sembra proprio voler denigrare, no, io sono proprio eretica, che ricordo che il significato della parola eretica, per cui da domani zero ascolti di Notizie Vitali, ma questo non mi importa perché professo l'eresia in ogni campo, in quanto l'eresia, il significato vero di questa parola è la libertà di scegliere sempre quello che vuoi scegliere senza avere dei vincoli alcuni, per questo mi sento eretica.
È arrivato un messaggino: Torquemada dislike this. Mi spiace,
vabbè, capita.
Non piace Torquemada.
Saranno poi fatti suoi. Ecco, il fatto di essere eretici è anche fregarsene gentilmente delle opinioni degli altri, nel senso, sì, è giusto, ce li hai, mi va bene, non te le contrasto, perché giustamente tu hai la tua, io la mia, Torquemada avrà la sua e Simona avrà la sua, ma ha la libertà di poterle esprimere entrambi, e non l'ho detto io questo.
In ogni caso, diciamo che questa è un buon passo della Chiesa per arrivare a un qualcosa di, chiamiamolo così, più simile alla parità. E le motivazioni sono state che...
No, scusate, ogni tanto mi scappano delle risate.
È arrivato un po' di traverso, non pensavo. Sì. Comunque, Papa Francesco ha spiegato che tali ministeri laicali, ovvero sia quelli che prima le donne non potevano fare, essendo basati sul sacramento del battesimo, possono essere affidati a tutti i fedeli che risultino idonei di sesso maschile o femminile. Quindi lui ha aperto, ma tra le altre cose di questa lettera...
E questa, se vuoi, posso leggerlo io. La lettera del Papa chiarisce anche una cosa, gentilmente dice che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale. Ora mi chiedo, ma se non ce l'ha la Chiesa, chi ce l'ha?
Diciamo così, un passo sì, tre passi ancora no.
Ma neanche
tre passi
mezzo.
Sono un po' troppi, ne facciamo uno piccolino.
Facciamo uno e poi torniamo indietro di metà.
Un po' come il giochino, un passo da formica e basta, però poi dopo fermi.
Tre passi da gambero, quelli che si andava all'indietro, no? Ve li ricordate? Va bene, no, adesso noi scherziamo molto, io ancora di più, probabilmente su questo argomento proprio ci vado a nozze, nel senso che, come ben sapete, al di là della uomo-donna, la cosa che mi interessa molto è che le persone possano essere ritenute tutte con pari diritti e pari opportunità. Ovviamente non è possibile, anche in questo senso, e giocare su queste notizie che riguardano la Chiesa è un po' come sparare sulla Croce Rossa, perché invito Papa Francesco formalmente a venire in trasmissione, oppure a scrivere sulla nostra pagina di Facebook Notizie Vitali, qualora lui ne abbia piacere, accoglieremo con gioia qualsiasi cosa egli mi vorrà dire o maledire, va bene lo stesso.
È arrivato qualcosa, una scomunica, non è la stessa cosa.
Non mi puoi scomunicare, sono eretica. La libertà di essere eretici è fantastica, non mi puoi nemmeno scomunicare, non hai armi.
Mannaggia, hai disarmato Papa Francesco.
Expelliarmus!
Hai visto troppo Harry Potter, te. Comunque, vabbè. Passiamo alla prossima notizia. Direi che mi è venuto un po' fame. Ci facciamo un paio di pizze, perché di solito la pizza è, ovviamente in Italia, un nutrimento sentitissimo, un cibo veramente molto buono, piace molto anche a noi, e tutto sommato è anche un cibo a buon mercato.
Certo, è un cibo a buon mercato, ma io volevo fare un inciso su Paolo, che ha detto ci facciamo un paio di pizze, perché Paolo, una pizza non basta, ce ne vogliono almeno due.
Infatti un paio erano per me, poi dopo
lo sapevo benissimo, è per questo che ho precisato.
A parte gli scherzi, io ricordo che fino a qualche anno fa la pizza che io prendevo quando ordinavo una pizza da sporto era una pizza e aveva due nomi, nel senso, immaginate che fosse una quattro stagioni e una contadina, io ordinavo una quattro stagioni più contadina.
Più un formaggio.
Più un formaggio, vero? Gli aggiungevo il brie perché ci sta sempre bene.
E vabbè, e quindi capite il perché noi non diventeremo mai ricchi. Bene,
ma torniamo sul fatto che la pizza normalmente pizza è economica, a parte quella che prendevo io, perché effettivamente sì, no, quasi costava come due.
Costava come il ristorante. La pizza solitamente costa, quanto costa una pizza?
Allora, diciamo normale, che parto magari dai 4,55, come... se non ha diciamo aggiunte, potrebbe arrivare anche in 9, 10, la mia costava anche di più, però diciamo che ecco, quando una bella pizza è 10 euro è già un bel importo per una pizza.
Infatti sì, sì, tantissimo. Però in provincia di Milano, poche settimane fa, è capitata una cosa un po' diversa da questa. Ci sono dei ragazzi autistici che lavorano per Pizza Out in attesa di poter aprire e inaugurare, no, il loro locale. Sfornano delle pizze in un food truck attrezzato.
Quindi sono soluzioni camion che adesso servono per cercare di lavorare, sono molto importanti. In particolare, in questo caso, parliamo addirittura di ragazzi autistici, quindi ha la doppia funzione di lavorare, far lavorare persone che in questo momento non potrebbero e far lavorare persone che genericamente avrebbero difficoltà a farlo.
Sì, lì dipende a livello dell'autismo, perché ci sono ci sono vari livelli, a livello molto leggero l'autismo non dà dei grossissimi problemi, però poi ci sono livelli sempre più gravi, no? Che possono prendere delle zone in modo più, diciamo, denso, ecco.
In questo caso, cosa è successo? Che loro erano lì che facevano appunto le pizze con il loro food truck, è arrivato un cliente che ha ordinato due pizze, una per sé e una per sua figlia. Al momento di pagare la cifra che doveva pagare, e si trattava di 10 euro, invece ha tirato fuori un comodo assegnino da 10.000 dollari.
Che sono 8.200 euro circa.
E uno dice, cavolo, guardi che non abbiamo il resto, abbiamo un po' di problemi.
Me lo cambia.
E invece fai? Lui no, lui ha pagato con questo, perché ha voluto finanziare e sostenere il loro progetto.
Il progetto di questi ragazzi, molto, che tra l'altro, come diceva Paola, è una cosa molto interessante, perché oltre a fareci il cibo e quindi a lavorare su un prodotto anche molto italiano, volendo, lavorano appunto questi ragazzi autistici.
I ragazzi sono rimasti a bocca aperta, e non perché volevano mangiare la pizza, perché insomma loro magari l'avevano mangiata prima o la mangiavano dopo o non è importante, ma dallo stupore, ovviamente, perché insomma obiettivamente una persona che viene per pagare 10 euro e ti dà 10.000 dollari non è la stessa cosa. E non
volendo, sinceramente, non tutti possono arrivare lì a dare 8.000 euro così, no, per una pizza. Lui ovviamente era un personaggio, questo benefattore, chiamiamolo così, è comunque un dirigente di un'azienda, che quindi non aveva un po' meno problemi dell'uomo qualunque a sganciare questi soldi. Sì, però sì, per fortuna li ha sganciati poi tanto qui da noi e in Italia, ci fa piacere, ma poi li ha sganciati tra virgolette, ma soprattutto senza che nessuno glieli chiedesse, quindi proprio sono questi, no, i gesti migliori. Non c'è stato qualcuno che ha dovuto dire no, me li dia, me li ha. Lui è partito e li ha dati sua sponte.
Anche perché di manager, li ha dati motu proprio, credo. Di manager comunque ce ne sono tanti in Italia, anche di aziende importanti, ma non credo che ce ne siano tanti che effettivamente quando devono andare a pagare 10 euro danno 8.200 euro e senza volere il resto. Quindi è stato un gesto molto bello, proprio perché destinato a persone che vivono in difficoltà proprio per il discorso che è di finanziamenti.
Ma
ne hanno
soprattutto sono
bisogno.
Persone che potrebbero tranquillamente lavorare se comunque le persone venissero assunti. Già fanno fatica, chiunque fa fatica a essere assunto ultimamente, adesso Covid a parte, ma anche prima, figuriamoci dei ragazzi che hanno comunque un problema in più, cioè diciamo una difficoltà in più. Nico Acampora, che è il presidente di Pizza Out, dopo aver ringraziato ovviamente il benefattore da parte di tutti i ragazzi e con gioia, che erano rimasti gioiosamente sorpresi di questa cosa, ci spiega che è importante, dice lui, che le persone capiscano che i ragazzi autistici possono lavorare e devono essere inclusi nel mondo del lavoro. E lui dice che proprio la pizzeria che loro hanno fondato ne è una prova lampante.
Anche perché, adesso magari uno quando parla di autismo va a ricordare Dustin Hoffman in Rain Man, no?
Quello era una forma particolare, un po' forte, ma in realtà, era un Asperger.
Esatto, ma in realtà ci sono vari livelli di autismo e alcuni sono assolutamente possibili da essere integrati in qualunque attività lavorativa. Pensate che in Italia ci sono 600.000 persone autistiche, quindi non sono 600.000 Dustin Hoffman come Rain Man, ma ci sono persone solo che hanno un pochino più di difficoltà e gli basta un piccolo aiuto per poter essere completamente integrati nel mondo del lavoro.
Negli Stati Uniti, pensate, nasce un bambino autistico ogni 52 bambini che non sono autistici, quindi è ovvio che è ora proprio di iniziare a lavorare per l'inclusione e per la formazione, per il lavoro dei figli futuri, no?
Comunque a me, per ritornare diciamo nel nostro argomento, la pizza piace molto, non so se si era capito, e mi piace specialmente con sopra delle belle fette di prosciutto cotto, di quelle belle rosa, no? Che si vede che è veramente buono. Cosa c'è?
Ai.
Il prosciutto cotto è quello rosa, no? E invece no?
E invece sì, è rosa. Ma? In Francia il prosciutto cotto non sarà più rosa.
Cioè lo vogliono dipingere di un altro colore?
No, diciamo che vogliono togliere più che aggiungere, no? Parigi vuole vietare i nitrati perché dice sono probabilmente cancerogeni.
E pensate, non tutti lo sanno, anche noi, diciamo la verità, almeno io personalmente non lo sapevo, sono proprio i nitrati che danno al prosciutto cotto il colore rosa. Uno pensa sia un suo colore naturale, e invece no, non è così. Diventa rosa a seguito del trattamento con i nitrati.
Sapete come sarebbe il colore normale? Sarebbe bianco o tendente al grigio, il colore normale della carne. E siccome però la gente così non lo comprerebbe altrettanto volentieri, si aggiunge questo, che è poi anche un conservante, no? Io sono d'accordo col governo di Parigi che ha fatto questa scelta, spero si propaghi sempre, cioè, quando c'è una scelta che tutela la salute, l'autenticità di un prodotto e la salute di chi lo mangia, quindi di tutti i consumatori, le persone, i consumatori non mi piace, ma comunque di tutte le persone che ne usufruiscono, io sono contenta.
Ora, io faccio un po' di fatica a essere d'accordo con i francesi, perché tendenzialmente mi scuseranno tutti i nostri ascoltatori transalpini, che so che sono tantissimi, e probabilmente a seguito di questa mia dichiarazione gli ascolti crolleranno.
Erano già crollati quando ho detto che sono eretica.
Sì, lì abbiamo perso la metà di quelli cattolici, adesso perdiamo tutti i francesi. No, non mi stanno tanto simpatici, però in questo caso la motivazione è una motivazione assolutamente giusta. Loro hanno scoperto che il prosciutto è un pericolo per la salute, perché trattato con i nitrati diventa potenzialmente cancerogeno.
Non è una cosa che si è scoperta ora, eh? Diciamo che viene fuori ora, ma è tanto che se ne parla di questo.
Ed è poco che noi sappiamo in realtà che il prosciutto cotto è rosa per i nitrati.
Sì, secondo il testo, il divieto dei nitrati, che sarebbe il primo disposto in tutta Europa nel prosciutto crudo, si applicherebbe dal 2023. Ma per i prodotti cotti, come anche le tipiche andouillette, boudin, terrine o roulette, ragazzi abbiate pazienza, non so il francese.
Abbiamo perso tutti gli ascoltatori francesi.
Perfetto, ma li avevamo già persi con te.
Transalpini dislike this.
Questa cosa partirebbe dopo, quindi nel 2025, perché c'è il rischio di botulismo in assenza di questi conservanti, e quindi si devono trovare alternative valide. Quindi questi sono conservanti che ci permettono di conservare questa carne, che danno rischi di cancro, ma che ci preservano dal botulino, Ora bisogna trovare il modo di preservarci dal botulino senza avere rischi di cancro.
A volte si dice, no, bisogna scegliere di che morte volete morire. Volete mangiare il prosciutto cotto? Potete scegliere o botulinismo o cancro, oppure io scelgo non mangio il prosciutto cotto. Facciamo così, va.
Per esempio, ecco. Ci sono state delle proteste? Sì, ci sono state delle proteste dei produttori, ovviamente, che hanno avviato un'azione legale per fermare una campagna che va contro i loro prodotti. Hanno sottolineato che molti salumi artigianali sono già prodotti senza additivi e alcuni supermercati cominciano a vendere prosciutti senza nitriti e nitrati. E hanno aggiunto: se usi buoni prodotti in buone condizioni non hai bisogno di questi veleni. Bene, allora perché metterli?
Perché li usano, ma infatti la cosa assurda è pensare che ci sono cibi che naturalmente sono buoni, noi li abbiamo modificati per cercare di renderli in realtà non più buoni, ma più belli alla
più
vista.
Più belli, perché
adesso,
il colore.
Per tornare indietro ci vuole del tempo per poter togliere queste cose che abbiamo inserito. Cioè, a pensarci è abbastanza assurda come cosa, però è effettivamente, come dire, siamo in questo momento, siamo la conseguenza di quello che abbiamo fatto e per risolvere dobbiamo metterci del tempo, quindi dobbiamo distruggere quello che abbiamo costruito per tornare a una situazione più normale e più salutare.
Volevo aggiungere una cosa riguardo, visto che parliamo sempre di cibo, è stata bocciata in Commissione Europea la proposta della nostra ex ministra Bellanova di aprire agli OGM. E scusate, io faccio una festa, perché effettivamente io, ma forse anche Paolo, non apprezziamo molto il discorso degli organismi geneticamente modificati. È una cosa completamente non naturale. Noi, amando le cose naturali, vere, autentiche, non possiamo amare gli OGM, e per fortuna, visto che l'Italia si è sempre tenuta fuori da questa produzione massiva grazie agli OGM, per fortuna è stata bocciata dalla nostra Commissione Europea, che mi fa piacere che funzioni ancora, insomma, ecco.
Insomma, per una volta che stiamo facendo la scelta giusta di non avere gli OGM, ce li vogliamo pure inserire dentro, ma no, grazie, basta. Cerchiamo di fare le cose di bene, come sappiamo fare, specialmente se in Italia siamo, o in Europa siamo un pelino più in avanti rispetto che gli Stati Uniti, in cui gli OGM invece viaggiano un po' più liberi. Ecco, non è che dobbiamo copiare tutto,
no,
anche le cose sbagliate,
soprattutto dove noi siamo forti, cioè che l'alimentazione e la tutela, no? E oltretutto, notizia ancora un po' più ampia, è che si parla anche di genoma editing. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il divieto di coltivazione degli OGM è stato esteso, appunto coerentemente con questa pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, anche ai prodotti ottenuti mediante l'impiego di nuove tecniche di miglioramento genico. Per cui a volte, cambiando il nome dei fattori, il risultato non cambia. Nuove tecniche di miglioramento genico diventa poi appunto genoma editing, che non è OGM esatto, ma è un'altra cosa. Quindi uno dice no, OGM no, ma questo sì. No, neanche questo. E noi possiamo soltanto essere felici, perché viene detto che è stata appunto estesa anche a questi, perché è stato considerato che ci sono elevati rischi per l'ambiente e per la salute umana. E qua io, per quanto sia, faccio un applauso a chi è riuscito appunto a portare avanti questa situazione, questa tutela nei confronti dei nostri prodotti.
Quindi, come ha detto prima giustamente Simona, no OGM, e quindi sì party, facciamo una festa, festeggiamo.
Come sì, no, sì, una festa?
Festeggiamo il fatto che non entreranno questi OGM e festeggiamo anche per un buon compleanno.
Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a te.
Auguri!
Auguri!
Evviva! Bene.
Perché ha compiuto gli
anni. Quanti anni ha compiuto?
Ha compiuto gli anni una bimba.
Sì.
100 anni.
Non ho capito.
Ha compiuto gli anni una nonna di 100 anni. Ha compiuto 100 anni nonna Leonida. E la cosa più particolare, perché comunque ci sono ovviamente varie persone, non tantissime, ma varie persone che riescono ad arrivare a questo traguardo eccelso, ma la cosa particolare è che li ha compiuti dopo aver sconfitto quello che in questo momento è un po' un problema per tutti, ovvero sia il Covid. Lei lo ha sconfitto ed è riuscita a compiere 100 anni.
Sì, e come aveva detto, lei aveva detto: se arrivo a 100 anni festeggio con l'abito da sposa. Oh ragazzi, è arrivata a 100 anni sconfiggendo il Covid, vestita in abito da sposa, torta, candeline, poca gente perché non si può, però proprio nella sua casa protetta ha festeggiato, ovviamente purtroppo questo è un periodo dove il festeggiamento non può essere tanto quanto nonna Leonida si sarebbe meritata, comunque ha festeggiato i suoi 100 anni.
Parliamo di Leonia Marcini. E parliamo di un posto vicino alla nostra Bologna, ovvero sia è a Granarolo dell'Emilia.
Beh, sì,
vicino a noi. Quindi, per una questione, diciamo, di razza, di genetica, speriamo di avere dei geni come quelli di nonna Leonida, ovvero sia la forza di superare le malattie e di arrivare a un traguardo come 100 anni e di arrivarci anche con la sua lucidità, perché non conta solo arrivarci, ma anche come ci si arriva, e lei ci è arrivata bene.
Ci è arrivata bene, tra l'altro in un periodo in cui uno non si sarebbe mai aspettato di riuscire a compiere 100 anni, proprio in questo periodo qui.
E quindi per nonna Leonia,
I pipurrà,
tanti auguri, palloncini, torta, candeline e l'affetto di tutti i presenti e anche il nostro.
Sì, e mentre lei è in abito da sposa meravigliosa nei suoi 100 meravigliosi, stupendi anni.
Auguriamo adesso, visto che la trasmissione giunge al termine, anche a voi di arrivare a 100 anni e ancor più,
ma in modo sempre sveglio, essendo svegli, essendo con la testa lucida, con il corpo che vi segua il più possibile.
Ma
perché tanto è inutile,
ma è stalking questo, se il corpo mi segue lo posso denunciare?
Vi auguro anche di non avere nessun Paolo attorno per tutta la vostra vita. Oddio, non ci arrivo. No, lui non ci arriva a 100.
Non ci arrivo?
No, nessun Paolo è stato maltrattato nell'esecuzione di questa trasmissione.
Tanti, tanti auguroni a tutti. Ci vediamo settimana prossima. Ci sentiamo settimana prossima. Continuate ad ascoltare Radio 403, la radio che è sempre con voi.
E soprattutto la radio più libera che c'è. Ciao ciao, alla prossima settimana.
Ciao.